Lucia si era risentita da poco tempo e di quel tempo una parte aveva penato a svegliarsi affatto, a separare le torbide visioni del sonno dalle memorie e dalle immagini di quella realtà troppo somigliante a una funesta visione d'infermo. La vecchia le si era subito avvicinata e con quella voce forzatamente umile le aveva detto: «Ah, avete dormito? Avreste potuto dormire in letto? Ve l'ho pur detto tante volte ieri sera». E non ricevendo risposta, aveva continuato sempre con un tono di supplicazione stizzosa: «Mangiate una volta, abbiate giudizio! Come siete brutta! Avete bisogno di mangiare! E poi, se quando torna la piglia con me?» «No, no, voglio andare via, voglio andare da mia madre! Il padrone me l'ha promesso, ha detto domattina. Dov'è il padrone?» «È uscito, ma ha detto che tornerà presto e che farà tutto quel che volete!» «Ha detto così, ha detto così. Ebbene, io voglio andare da mia madre, subito, subito!» Ed ecco, si sente un calpestio nella stanza vicina. Poi un picchio all'uscio. La vecchia corre e domanda: «Chi è?» «Apri!» risponde sommessamente la nota voce. La vecchia tira il paletto. L'innominato, spingendo leggermente i battenti, fa un po' di spiraglio. Ordina alla vecchia di venire fuori. Fa entrare subito Don Abbondio con la buona donna. Socchiude poi di nuovo l'uscio. Si ferma dietro a quello e manda la vecchia in una parte lontana del castellaccio, come aveva già mandato via anche l'altra donna che stava fuori di guardia. Tutto questo movimento, quel punto d'aspetto, il primo apparire di persone nuove, cagionarono un soprassalto d'agitazione a Lucia, alla quale, se lo stato presente era intollerabile, ogni cambiamento però era motivo di sospetto e di nuovo spavento. Guardò, vide un prete, una donna, si rincorò alquanto. Guarda più attenta, è lui o non è lui? Riconosce Don Abbondio e rimane con gli occhi fissi, come incantata. La donna, andatale vicino, si chinò sopra di lei e guardandola pietosamente, prendendole le mani come per accarezzarla e alzarla un tempo, le disse: «Oh poverina, venite, venite con noi!» «Chi siete?» le domandò Lucia, ma senza aspettare la risposta si voltò ancora a Don Abbondio, che si era trattenuto discosto due passi, con un viso anche lui tutto compassionevole. Lo fissò di nuovo ed esclamò: «Lei! È lei! Il signor curato! Dove andiamo? Oh, povera me, sono fuori di sentimento!» «No, no», rispose Don Abbondio, «sono io davvero. Fatevi coraggio, vedete, siamo qui per condurvi via. Sono proprio il vostro curato, venuto qui apposta, a cavallo!» Lucia, come riacquistate in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente. Poi fissò ancora lo sguardo su quei due visi e disse: «È dunque la Madonna che vi ha mandati?» «Io credo di sì», disse la buona donna. «Ma possiamo andare via? Possiamo andare via davvero?» riprese Lucia, abbassando la voce e con uno sguardo timido e sospettoso. «E tutta quella gente?» continuò, con le labbra contratte e tremanti di spavento e d'orrore. «E quel signore? Quell'uomo, già me l'aveva promesso, è qui anche lui in persona, venuto apposta con noi», disse Don Abbondio. «È qui fuori che aspetta. Andiamo presto, non lo facciamo aspettare un par suo». Allora quello di cui si parlava spinse l'uscio e si fece vedere. Lucia, che poco prima lo desiderava, anzi, non avendo speranza in altra cosa del mondo, non desiderava che lui, ora, dopo aver veduto visi e sentite voci amiche, non poté reprimere un subitaneo ribrezzo. Si riscosse, ritenne il respiro, si strinse alla buona donna e le nascose il viso in seno. L'innominato, alla vista di quell'aspetto sul quale già la sera avanti non aveva potuto tener fermo lo sguardo, di quell'aspetto reso ora più squallido, sbattuto, affannato dal patire prolungato e dal digiuno, era rimasto lì fermo, quasi sull'uscio. Nel veder poi quell'atto di terrore, abbassò gli occhi, stette ancora un momento immobile e muto, indi, rispondendo a ciò che la poverina non aveva detto: «È vero», esclamò, «perdonatemi». «Vieni a liberarvi, non è più quello, è diventato buono. Sentite che vi chiede perdono», diceva la buona donna all'orecchio di Lucia. «Si può dir di più? Via, su quella testa, non fate la bambina, che possiamo andare presto», le diceva Don Abbondio. Lucia alzò la testa, guardò l'innominato. E vedendo bassa quella fronte, atterrato e confuso quello sguardo, presa da un misto sentimento di conforto, di riconoscenza e di pietà, disse: «Oh, il mio Signore, Dio le renda merito della sua misericordia. E a voi 100 volte il bene che mi hanno fatto codeste vostre parole. Così detto, si voltò, andò verso l'uscio e uscì il primo. Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava braccio, gli andò dietro, don Abbondio in coda. Scesero la scala, arrivarono all'uscio che metteva nel cortile. L'innominato lo spalancò, andò alla lettiga, aprì lo sportello e, con una certa gentilezza quasi timida, due cose nuove in lui, sorreggendo il braccio di Lucia, l'aiutò ad entrarvi, poi la buona donna. Slegò quindi la mula di don Abbondio e l'aiutò anche lui a montare. «Oh, che degnazione!» disse questo, e montò molto più lesto che non avesse fatto la prima volta. La comitiva si mosse quando l'innominato fu anche lui a cavallo. La sua fronte si era rialzata, lo sguardo aveva ripreso la solita espressione di impero. I bravi che incontrava vedevano bene sul suo viso i segni di un forte pensiero, di una preoccupazione straordinaria, ma non capivano, né potevano capire più in là. Al castello non si sapeva ancor nulla della gran mutazione di quell'uomo, e per congettura certo nessun di coloro vi sarebbe arrivato. La buona donna aveva subito tirate le tendine della lettiga, prese poi affettuosamente le mani di Lucia e si era messa a confortarla con parole di pietà, di congratulazione e di tenerezza. E vedendo come, oltre la fatica di tanto travaglio sofferto, la confusione e l'oscurità degli avvenimenti impedivano alla poverina di sentir pienamente la contentezza della sua liberazione, le disse quanto poteva trovar di più atto a distrigare e a ravvivare, per dir così, i suoi poveri pensieri. Le nominò il paese dove andavano. «Sì», disse Lucia, la quale sapeva che era poco distante dal suo. «Ah, Madonna Santissima, vi ringrazio, mia madre, mia madre!» «La manderemo a cercar subito», disse la buona donna, la quale non sapeva che la cosa era già fatta. «Sì, sì, che Dio ve ne renda merito. E voi chi siete? Come siete venuta?» «M'ha mandata il nostro curato», disse la buona donna, «perché questo signore, Dio gli ha toccato il cuore, sia benedetto, ed è venuto al nostro paese per parlare al signor cardinale arcivescovo, che l'abbiamo là in visita a quel sant'uomo, e si è pentito dei suoi peccatacci e vuol mutar vita, e ha detto al cardinale che aveva fatto rubare una povera innocente, che siete voi, d'intesa con un altro senza timor di Dio, che il curato non m'ha detto chi possa essere». Lucia alzò gli occhi al cielo. «Lo saprete forse voi», continuò la buona donna. «Basta. Dunque, il signor cardinale ha pensato che trattandosi di una giovine ci voleva una donna per venire in compagnia e ha detto al curato che ne cercasse una, e il curato, per sua bontà, è venuto da me. Oh, il signore vi ricompensi della vostra carità. Che dite mai, la mia povera giovine? E mi ha detto il signor curato che vi facessi coraggio e cercassi di sollevarvi subito e farvi intendere come il signore vi ha salvato miracolosamente». «Ah sì, proprio miracolosamente, per intercessione della Madonna. Dunque, che stiate di buon animo e perdonate a chi vi ha fatto del male e esser contenta che Dio gli abbia usato misericordia, anzi, pregare per lui, che, oltre all'acquistarne merito, vi sentirete anche allargare il cuore». Lucia rispose con uno sguardo che diceva di sì, tanto chiaro come avrebbe potuto far le parole e con una dolcezza che le parole non avrebbero saputo esprimere. «Brava giovine», riprese la donna, «e trovandosi al nostro paese anche il nostro curato, che ce n'è tanti tanti di tutto il contorno da mettere insieme quattro uffizi generali, ha pensato il signor cardinale di mandarlo anche lui in compagnia, ma è stato di poco aiuto. Già l'avevo sentito dire che era un uomo da poco, ma in questa occasione ho dovuto proprio vedere che è in più impicciato che un pulcino nella stoppa». «E questo», domandò Lucia, «questo che è diventato buono, chi è?» «Come, non lo sapete?» disse la buona donna, e lo nominò. «Oh, misericordia!» esclamò Lucia. Quel nome quante volte l'aveva sentito ripetere con orrore in più di una storia, in cui figurava sempre, come in altre storie, quella dell'orco. E ora, al pensiero d'essere stata nel suo terribile potere ed essere sotto la sua guardia pietosa, al pensiero di una così orrenda sciagura e di una così improvvisa redenzione, a considerare di chi era quel viso che aveva veduto burbero, poi commosso, poi umiliato, rimaneva come estatica, dicendo solo ogni poco: «Oh, misericordia!» «È una gran misericordia davvero», diceva la buona donna. «Deve essere un gran sollievo per mezzo mondo. A pensare quanta gente teneva sotto sopra, e ora, come m'ha detto il nostro curato, e poi solo a guardarlo in viso è diventato un santo, e poi si vedono subito le opere». dire che questa buona donna non provasse molta curiosità di conoscere un po' più distintamente la grande avventura nella quale si trovava a fare una parte non sarebbe la verità. Ma bisogna dire a sua gloria che, compresa d'una pietà rispettosa per Lucia, sentendo in certo modo la gravità e la dignità dell'incarico che le era stato affidato, non pensò neppure a farle una domanda indiscreta né oziosa. Tutte le sue parole in quel tragitto furono di conforto e di premura per la povera giovine. «Dio sa quant'è che non avete mangiato. Non me ne ricordo più, da un pezzo. Oh, poverina, avrete bisogno di ristorarvi?» «Sì», rispose Lucia con voce fioca. «A casa mia, grazie a Dio, troveremo subito qualcosa. Fatevi coraggio, che ormai c'è poco». Lucia si lasciava poi cadere languida sul fondo della lettiga, come assopita, e allora la buona donna la lasciava in riposo. Per Don Abbondio questo ritorno non era certo così angoscioso come l'andata di poco prima, ma non fu neppure esso un viaggio di piacere. Al cessar di quella pauraccia si era da principio sentito tutto scarico, ma ben presto cominciarono a spuntargli in cuore cent'altri dispiaceri. Come, quando è stato sbarbato un grand'albero, il terreno rimane sgombro per qualche tempo, ma poi si copre tutto d'erbacce. Era diventato più sensibile a tutto il resto, e tanto nel presente quanto nei pensieri dell'avvenire non gli mancava purtroppo materia di tormentarsi. Sentiva ora, molto più che nell'andare, l'incomodo di quel modo di viaggiare, al quale non era molto avvezzo, e specialmente sul principio nell'ascesa dal castello al fondo della valle. Il lettighiero, stimolato dai cenni dell'innominato, faceva andare di buon passo le sue bestie. Le due cavalcature andavano dietro con lo stesso passo, onde seguiva che a certi luoghi più ripidi il povero Don Abbondio, come se fosse messo a leva per di dietro, tracollava sul davanti e per reggersi doveva puntellarsi con la mano all'arcione, e non osava però pregare che s'andasse più adagio, e dall'altra parte avrebbe voluto essere fuori di quel paese più presto che fosse possibile. Oltre di ciò, dove la strada era su un rialto, su un ciglione, la mula, secondo l'uso dei pari suoi, pareva che facesse per dispetto a tenere sempre dalla parte di fuori e a mettere proprio le zampe sull'orlo. E Don Abbondio vedeva sotto di sé, quasi a perpendicolo, un salto o, come pensava lui, un precipizio. «Anche tu», diceva tra sé alla bestia, «hai quel maledetto gusto d'andare a cercare i pericoli quando c'è tanto sentiero». E tirava la briglia dall'altra parte, ma inutilmente. Sicché, al solito, rodendosi di stizza e di paura, si lasciava condurre a piacere altrui. I bravi non gli facevano più tanto spavento, ora che sapeva più di certo come la pensava il padrone. Ma, rifletteva però, se la notizia di questa gran conversione si sparge qua dentro, intanto che ci siamo ancora, chissà come li intenderanno costoro. Chissà cosa nasce, che s'andassero a immaginare che sia venuto io a fare il missionario. Povero me, mi martirizzano. Il cipiglio dell'innominato non gli dava fastidio. Per tenere a segno quelle facce lì, pensava, non ci vuol meno di questa qui. Lo capisco anch'io, ma perché deve toccare a me di trovarmi tra tutti costoro? Basta, s'arrivò in fondo all'ascesa e s'uscì finalmente anche dalla valle. La fronte dell'innominato s'andò spianando, anche Don Abbondio prese una faccia più naturale, sprigionò alquanto la testa di tra le spalle, sgranchì le braccia e le gambe, si mise a stare un po' più sulla vita che faceva un tutt'altro vedere, mandò più larghi respiri e con animo più riposato si mise a considerare altri lontani pericoli. Cosa dirà quel bestione di Don Rodrigo? Rimaner con tanto di naso a questo modo, col danno e con le beffe, figuriamoci se le gli deve parer da amara. Ora è quando fa il diavolo davvero. Sta a vedere che se la piglia anche con me, perché mi sono trovato dentro in questa cerimonia. Se ha avuto cuore fin d'allora di mandare quei due demoni a farmi una figura di quella sorte sulla strada, ora poi chissà cosa farà. Con sua signoria illustrissima non la può prendere, che è un pezzo molto più grosso di lui. Lì bisognerà rodere il freno. Intanto il veleno l'avrà in corpo e sopra qualcheduno lo vorrà sfogare. Come finiscono queste faccende? I colpi cascano sempre all'ingiù, i cenci vanno all'aria. Lucia, di ragione, sua signoria illustrissima, penserà a metterla in salvo. Quell'altro poveraccio malcapitato è fuori del tiro e ha già avuto la sua. Ecco che il cencio sono diventato io. La sarebbe barbara, dopo tanti incomodi, dopo tante agitazioni e senza acquistarne merito, che ne dovessi portare la pena io. Cosa farà ora, sua signoria illustrissima, per difendermi, dopo avermi messo in ballo? Mi può star mallevadore lui che quel dannato non mi faccia un'azione peggio della prima? E poi, ha tanti affari per la testa, mette mano a tante cose, come si può badare a tutto? Lasciano poi alle volte le cose più imbrogliate di prima. Quelli che fanno il bene lo fanno all'ingrosso. Quando hanno provata quella soddisfazione ne hanno abbastanza e non si vogliono seccare a star dietro a tutte le conseguenze. Ma coloro che hanno quel gusto di fare il male ci mettono più diligenza, ci stanno dietro fino alla fine. Non prendono mai requie perché hanno quel cancro che li rode. Devo andare io a dire che sono venuto qui per comando espresso di sua signoria illustrissima e non di mia volontà? Parrebbe che volessi tenere dalla parte dell'iniquità. Oh santo cielo, dalla parte dell'iniquità io, per gli spassi che la mi dà. Basta, il meglio sarà raccontare a Perpetua la cosa com'è e lasciar poi fare a Perpetua a mandarla in giro, purché a Monsignore non venga il grillo di fare qualche pubblicità, qualche scena inutile, e metterci dentro anche me. A buon conto, appena siamo arrivati, se è uscito di chiesa vado a riverirlo in fretta in fretta. Se no, lascio le mie scuse e me ne vo dritto dritto a casa mia. Lucia è bene appoggiata, di me non ce n'è più bisogno e dopo tanti incomodi posso pretendere anch'io di andarmi a riposare. E poi, che non venisse anche curiosità, monsignore, di saper tutta la storia e mi toccasse render conto dell'affare del matrimonio. Non ci mancherebbe altro. E se viene in visita anche alla mia parrocchia? Oh, sarà quel che sarà, non vo confondermi prima del tempo, ne ho abbastanza dei guai. Per ora vo a chiudermi in casa, finché monsignore si trova da queste parti, don Rodrigo non avrà faccia di far pazzie. E poi, ah, vedo che i miei ultimi anni ho da passarli male. La comitiva arrivò che le funzioni di chiesa non erano ancora terminate. Passò per mezzo alla folla medesima, non meno commossa della prima volta, e poi si divise. I due a cavallo voltarono su una piazzetta di fianco, in fondo a cui era la casa del parroco. La lettiga andò avanti verso quella della buona donna. Don Abbondio fece quello che aveva pensato. Appena smontato, fece i più sviscerati complimenti all'innominato e lo pregò di volerlo scusare con monsignore, che lui doveva tornare alla parrocchia addirittura per affari urgenti. Andò a cercare quel che chiamava il suo cavallo, cioè il bastone che aveva lasciato in un cantuccio del salotto, e si incamminò. L'innominato stette ad aspettare che il cardinale tornasse di chiesa. La buona donna, fatta sedere Lucia nel miglior luogo della sua cucina, s'affaccendava a preparare qualcosa da ristorarla, ricusando con una certa rustichezza cordiale i ringraziamenti e le scuse che questa rinnovava ogni tanto. Presto presto, rimettendo stipa sotto un calderotto dove notava un buon cappone, fece alzare il bollore al brodo e, riempitane una scodella già guarnita di fette di pane, poté finalmente presentarla a Lucia. E nel vedere la poverina a riaversi a ogni cucchiaiata, si congratulava ad alta voce con se stessa che la cosa fosse accaduta in un giorno in cui, come essa diceva, non c'era il gatto nel fuoco. «Tutti si ingegnano oggi a far qualcosina», aggiungeva, «meno quei poveri poveri che stentano a aver pane di vecce e polenta di saggina. Però oggi, da un signore così caritatevole, sperano di buscar tutti qualcosa. Noi, grazie al cielo, non siamo in questo caso. Tra il mestiere di mio marito e qualcosa che abbiamo al sole, si campa. Sicché mangiate senza pensieri intanto, che presto il cappone sarà a tiro e potrete ristorarvi un po' meglio». Così detto, ritornò ad accudire al desinare e ad apparecchiare. Lucia, tornatele alquanto le forze e acquietandosele sempre più l'animo, andava intanto assettandosi per un'abitudine, per un istinto di pulizia e di verecondia. Rimetteva e fermava le trecce allentate e arruffate, raccomodava il fazzoletto sul seno e intorno al collo. In far questo le sue dita si intralciarono nella corona che ci aveva messa la notte avanti. Lo sguardo vi corse, si fece nella mente un tumulto istantaneo. La memoria del voto, oppressa fino allora e soffocata da tante sensazioni presenti, vi si suscitò d'improvviso e vi comparve chiara e distinta. Allora tutte le potenze del suo animo, appena riavute, furono sopraffatte di nuovo, a un tratto. E se quell'animo non fosse stato così preparato da una vita di innocenza, di rassegnazione e di fiducia, la costernazione che provò in quel momento sarebbe stata disperazione. Dopo un ribollimento di quei pensieri che non vengono con parole, le prime che si formarono nella sua mente furono: Oh, povera me, cosa ho fatto? Ma non appena le ebbe pensate, ne risentì come uno spavento. Gli tornarono in mente tutte le circostanze del voto: l'angoscia intollerabile, il non avere una speranza di soccorso, il fervore della preghiera, la pienezza del sentimento con cui la promessa era stata fatta. E dopo aver ottenuto la grazia, pentirsi della promessa le parve un'ingratitudine sacrilega, una perfidia verso Dio e la Madonna. Le parve che una tale infedeltà le attirerebbe nuove e più terribili sventure, in mezzo alle quali non potrebbe più sperare neppure nella preghiera. E s'affrettò di rinnegare quel pentimento momentaneo. Si levò con devozione la corona dal collo e, tenendola nella mano tremante, confermò. Rinnovò il voto, chiedendo nello stesso tempo, con una supplicazione accorata, che le fosse concessa la forza di adempirlo, che le fossero risparmiati i pensieri e le occasioni le quali avrebbero potuto, se non smuovere il suo animo, agitarlo troppo. La lontananza di Renzo, senza nessuna probabilità di ritorno, quella lontananza che fino allora era stata così amara, le parve ora una disposizione della provvidenza, che avesse fatti andare insieme i due avvenimenti per un fine solo, e si studiava di trovare nell'uno la ragione d'esser contenta dell'altro. E dietro quel pensiero s'andava figurando ugualmente che quella provvidenza medesima, per compir l'opera, saprebbe trovare la maniera di far che Renzo si rassegnasse anche lui, non pensasse più. Ma una tale idea, appena trovata, mise sottosopra la mente che era andata a cercarla. La povera Lucia, sentendo che il cuore era lì lì per pentirsi, ritornò alla preghiera, alle conferme, al combattimento, dal quale s'alzò, se ci si passa questa espressione, come il vincitore stanco e ferito di sopra il nemico abbattuto, non dico ucciso. Tutto a un tratto si sente uno scalpiccio e un chiasso di voci allegre. Era la famigliola che tornava di chiesa. Due bambinette e un fanciullo entrano saltando, si fermano un momento a dare un'occhiata curiosa a Lucia, poi corrono alla mamma e gli si aggrappano intorno. Chi domanda il nome dell'ospite sconosciuta e il come e il perché, chi vuol raccontare le meraviglie vedute? La buona donna risponde a tutto e a tutti con un zitti, zitti. Entra poi con un passo più quieto, ma con una premura cordiale dipinta in viso, il padrone di casa. Era, se non l'abbiamo ancora detto, il sarto del villaggio e dei contorni. Un uomo che sapeva leggere, che aveva letto infatti più di una volta il leggendario dei santi, il Guerrin meschino e i reali di Francia. E passava in quelle parti per un uomo di talento e di scienza. Lode però che rifiutava modestamente, dicendo soltanto che aveva sbagliato la vocazione e che se fosse andato agli studi invece di tant'altri. Con questo, la miglior pasta del mondo. Essendosi trovato presente quando sua moglie era stata pregata dal curato di intraprendere quel viaggio caritatevole, non solo ci aveva data la sua approvazione, ma le avrebbe fatto coraggio se ce ne fosse stato bisogno. E ora che la funzione, la pompa, il concorso e soprattutto la predica del cardinale avevano, come si dice, esaltati tutti i suoi buoni sentimenti, tornava a casa con un'aspettativa, con un desiderio ansioso di sapere come la cosa fosse riuscita e di trovare la povera innocente salvata. Guardate un poco, gli disse al suo entrare la buona donna, accennando Lucia, la quale fece il viso rosso, s'alzò e cominciava a balbettare qualche scusa, ma lui, avvicinatosele, si interruppe, facendole una gran festa ed esclamando: Benvenuta, benvenuta! Siete la benedizione del cielo in questa casa! Come sono contento di vedervi qui! Già ero sicuro che sareste arrivata a buon porto, perché non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza finirlo bene, ma sono contento di vedervi qui, povera giovine, ma è però una gran cosa d'aver ricevuto un miracolo. Né si creda che fosse lui solo a qualificar così quell'avvenimento perché aveva letto il leggendario. Per tutto il paese e per tutti i contorni non se ne parlò con altri termini finché ce ne rimase la memoria. E a dir la verità, con le frange che vi si attaccarono, non gli poteva convenire altro nome. Accostatosi poi passo passo alla moglie, che staccava il calderotto dalla catena, le disse sottovoce: È andato bene ogni cosa? Benone, ti racconterò poi tutto. Sì, con comodo. Messo poi subito in tavola, la padrona andò a prendere Lucia, ve l'accompagnò, la fece sedere e, staccata un'ala di quel cappone, gliela mise davanti. Si mise a sedere anche lei e il marito, facendo tutte e due coraggio all'ospite abbattuta e vergognosa perché mangiasse. Il sarto cominciò, ai primi bocconi, a discorrere con grande enfasi, in mezzo alle interruzioni dei ragazzi, che mangiavano ritti intorno alla tavola e che, in verità, avevano viste troppe cose straordinarie per fare alla lunga la sola parte di ascoltatori. Descriveva le cerimonie solenni, poi saltava a parlare della conversione miracolosa, ma ciò che gli aveva fatto più impressione e su cui tornava più spesso era la predica del cardinale. A vederlo lì davanti all'altare, diceva, un signore di quella sorte, come un curato, e quella cosa d'oro che aveva in testa, diceva una bambinetta. Sta zitta, a pensare dico che un signore di quella sorte è un uomo tanto sapiente che, a quel che dicono, ha letto tutti i libri che ci sono, cosa a cui non è mai arrivato nessun altro, neanche in Milano. A pensare che sappia adattarsi a dire quelle cose in maniera che tutti intendano. «Ho inteso anch'io», disse l'altra chiacchierina. «Sta zitta, cosa vuoi aver inteso tu?» «Ho inteso che spiegava il Vangelo invece del signor curato». «Sta zitta, non dico chissà qualche cosa, che allora uno è obbligato a intendere, ma anche i più duri di testa, i più ignoranti, andavano dietro al filo del discorso. Andate ora a domandar loro se saprebbero ripetere le parole che diceva. Sì, non ne ripescherebbero una, ma il sentimento lo hanno qui». E senza mai nominare quel signore, come si capiva che voleva parlare di lui? E poi, per capire, sarebbe bastato osservare quanto aveva le lacrime agli occhi. E allora, tutta la gente a piangere. «È proprio vero!» scappò fuori il fanciullo. «Ma perché piangevano tutti a quel modo, come bambini?» «Sta zitto! E sì che c'era dei cuori duri in questo paese!» «E ha fatto proprio vedere che benché ci sia la carestia, bisogna ringraziare il Signore ed essere contenti, far quel che si può, industriarsi, aiutarsi e poi essere contenti, perché la disgrazia non è il patire e l'essere poveri, la disgrazia è il far del male». «E non sono belle parole, perché si sa che anche lui vive da pover'uomo e si leva il pane di bocca per darlo agli affamati, quando potrebbe far vita scelta meglio di chi si sia». «Ah, loro un uomo dà soddisfazione a sentirlo discorrere, non come tant'altri, fate quello che dico e non fate quello che fo». E poi ha fatto proprio vedere che anche coloro che non sono signori, se hanno più del necessario, sono obbligati di farne parte a chi patisce. Qui interruppo il discorso da sé, come sorpreso da un pensiero. Stette un momento, poi mise insieme un piatto delle vivande che erano sulla tavola e, aggiuntovi un pane, mise il piatto in un tovagliolo e, preso questo per le quattro cocche, disse alla sua bambinetta maggiore: «Piglia qui». Le diede nell'altra mano un fiaschetto di vino e soggiunse: «Vai qui da Maria, vedova, lasciale questa roba e dille che è per stare un po' allegra coi suoi bambini, ma con buona maniera, veh, che non paia che tu le faccia l'elemosina, e non dir niente se incontri qualcheduno e guarda di non rompere». Lucia fece gli occhi rossi e sentì in cuore una tenerezza ricreatrice. Come già dai discorsi di prima, aveva ricevuto un sollievo che un discorso fatto apposta non le avrebbe potuto dare. L'animo, attirato da quelle descrizioni, da quelle fantasie di pompa, da quelle commozioni di pietà e di meraviglia, preso dall'entusiasmo medesimo del narratore, si staccava dai pensieri dolorosi di sé e, anche ritornandoci sopra, si trovava più forte contro di essi. Il pensiero stesso del gran sacrificio, non già che avesse perduto il suo amaro, ma insieme con esso aveva un non so che di una gioia austera e solenne. Poco dopo entrò il curato del paese e disse di essere mandato dal cardinale a informarsi di Lucia, ad avvertirla che Monsignore voleva vederla in quel giorno e a ringraziare in suo nome il sarto e la moglie. E questi e quella, commossi e confusi, non trovavano parole per corrispondere a tali dimostrazioni di un tal personaggio. «E vostra madre non è ancora arrivata?» disse il curato Lucia. «Mia madre!» esclamò questa. Dicendole poi il curato che l'aveva mandata a prendere, d'ordine dell'arcivescovo, si mise il grembiule agli occhi e diede in un dirotto pianto, che durò un pezzo dopo che fu andato via il curato. Quando poi gli affetti tumultuosi che gli si erano suscitati a quell'annunzio cominciarono a dar luogo a pensieri più posati, la poverina si ricordò che quella consolazione allora così vicina di riveder la madre, una consolazione così inaspettata poche ore prima, era stata da lei espressamente implorata in quelle ore terribili e messa quasi come una condizione al voto. Fatemi tornar salva con mia madre, aveva detto, e queste parole le ricomparvero ora distinte nella memoria. Si confermò più che mai nel proposito di mantenere la promessa e si fece di nuovo e più amaramente scrupolo di quel povera me che le era scappato detto tra sé nel primo momento. Agnese, infatti, quando si parlava di lei era già poco lontana. È facile pensare come la povera donna fosse rimasta a quell'invito così inaspettato e a quella notizia necessariamente tronca e confusa d'un pericolo, si poteva dire cessato ma spaventoso, d'un caso terribile che il messo non sapeva né circostanziare né spiegare e lei non aveva a che attaccarsi per spiegarlo da sé. Dopo essersi cacciate le mani nei capelli, dopo aver gridato più volte «Ah, signore! Ah, madonna!», dopo aver fatto al messo varie domande alle quali questo non sapeva che rispondere, era entrata in fretta e in furia nel baroccio, continuando per la strada a esclamare e interrogare senza profitto. Ma a un certo punto aveva incontrato Don Abbondio che veniva adagio adagio mettendo avanti a ogni passo il suo bastone. Dopo un «Oh!» di tutte e due le parti, lui si era fermato. Lei aveva fatto fermare ed era smontata e si erano tirati in disparte in un castagneto che costeggiava la strada. Don Abbondio l'aveva ragguagliata di ciò che aveva potuto sapere e dovuto vedere. La cosa non era chiara, ma almeno Agnese fu assicurata che Lucia era affatto in salvo e respirò. Dopo, Don Abbondio era voluto entrare in un altro discorso e darle una lunga istruzione sulla maniera di regolarsi con l'arcivescovo se questo, come era probabile, avesse desiderato di parlare con lei e con la figliuola e soprattutto che non gli conveniva far parola del matrimonio. Ma Agnese, accorgendosi che il brav'uomo non parlava che per il suo proprio interesse, l'aveva piantato senza promettergli, anzi senza risolver nulla, che aveva tutt'altro da pensare, e si era rimessa in strada. Finalmente il barloccio arriva e si ferma alla casa del sarto. Lucia s'alza precipitosamente, Agnese scende e dentro di corsa sono nelle braccia l'una dell'altra. La moglie del sarto, che era la sola che si trovava lì presente, fa coraggio a tutte e due, le acquieta, si rallegra con loro e poi, sempre discreta, le lascia sole, dicendo che andava a preparare un letto per loro, che aveva il modo senza incomodarsi, ma che in ogni caso tanto lei come suo marito avrebbero piuttosto voluto dormire in terra che lasciarle andare a cercare un ricovero altrove. Passato quel primo sfogo d'abbracciamenti e di singhiozzi, Agnese volle sapere i casi di Lucia e questa si mise affannosamente a raccontarglieli, ma come il lettore sa, era una storia che nessuno la conosceva tutta e per Lucia stessa c'erano delle parti oscure, inesplicabili affatto, e principalmente quella fatale combinazione d'essersi la terribile carrozza trovata lì sulla strada, per l'appunto quando Lucia vi passava per un caso straordinario, su di che la madre e la figlia facevano 100 congetture senza mai darne il segno, anzi senza neppure andarci vicino. In quanto all'autor principale della trama, tanto l'una che l'altra non potevano fare a meno di non pensare che fosse Don Rodrigo. «Ah, anima nera! Ah, tizzone d'inferno!» esclamava Agnese. «Ma verrà la sua ora anche per lui! Domeneddio lo pagherà secondo il suo merito e allora proverà anche lui!» «No, no, mamma, no!» interruppe Lucia. «Non gli augurate di patire, non l'augurate a nessuno! Se sapeste cosa sia patire, se aveste provato... No, no, preghiamo piuttosto Dio e la Madonna per lui, che Dio gli tocchi il cuore, come ha fatto a quest'altro povero signore, che era peggio di lui e ora è un santo». Il ribrezzo che Lucia provava nel tornare sopra memorie così recenti e così crudeli la fece più di una volta restare a mezzo. Più di una volta disse che non le bastava l'animo di continuare e dopo molte lacrime riprese la parola a stento. Ma un sentimento diverso la tenne sospesa a un certo punto del racconto. Quando fu al voto, il timore che la madre le desse dell'imprudente e della precipitosa e che, come aveva fatto nell'affare del matrimonio, mettesse in campo qualche sua regola larga di coscienza e volesse fargliela trovar giusta per forza, o che, povera donna, dicesse la cosa a qualcheduno in confidenza, se non altro per aver lume e consiglio, e la facesse così divenir pubblica, cosa che Lucia solamente a pensarci si sentiva venire il viso rosso, anche una certa vergogna della madre stessa, una ripugnanza inesplicabile a entrare in quella materia, tutte queste cose insieme fecero che nascose quella circostanza importante, proponendosi di farne prima la confidenza al padre Cristoforo. Ma come rimase allorché, domandando di lui, si sentì rispondere che non c'era più, che era stato mandato in un paese lontano, lontano, in un paese che aveva un certo nome. «E Renzo?» disse Agnese. «È in salvo, non è vero?» disse ansiosamente Lucia. «Questo è sicuro, perché tutti lo dicono. Si tem per certo che si sia ricoverato sul Bergamasco, ma il luogo proprio nessuno lo sa dire, e lui finora non ha mai fatto saper nulla, che non abbia ancora trovata la maniera». «Ah, se è in salvo, si è ringraziato il Signore», disse Lucia, e cercava di cambiare discorso, quando il discorso fu interrotto da una novità inaspettata, la comparsa del cardinale arcivescovo. Questo, tornato di chiesa, dove l'abbiamo lasciato, sentito dall'innominato che Lucia era arrivata sana e salva, era andato a tavola con lui, facendoselo sedere a destra, in mezzo a una corona di preti che non potevano saziarsi di dare occhiate a quell'aspetto così ammansato, senza debolezza, così umiliato, senza abbassamento, e di paragonarlo con l'idea che da lungo tempo si erano fatta del personaggio. Finito di desinare, loro due saranno ritirati di nuovo insieme. Dopo un colloquio, che durò molto più del primo, l'innominato era partito per il suo castello, su quella stessa mula della mattina, e il cardinale, fatto chiamare il curato, gli aveva detto che desiderava d'essere condotto alla casa dove era ricoverata Lucia. «Oh, monsignore», aveva risposto il curato, «non si incomodi, manderò io subito ad avvertire che venga qui la giovine, la madre, se è arrivata, anche gli ospiti, se monsignore li vuole, tutti quelli che desidera vossignoria illustrissima». «Desidero d'andare io a trovarle», aveva replicato Federico. «Vossignoria illustrissima non deve incomodarsi, manderò io subito a chiamarli, è cosa d'un momento», aveva insistito il curato guastamestieri, buon uomo del resto, non intendendo che il cardinale voleva con quella visita rendere onore alla sventura, all'innocenza, all'ospitalità e al suo proprio ministero in un tempo. Ma avendo il superiore espresso di nuovo il medesimo desiderio, l'inferiore si inchinò e si mosse. Quando i due personaggi furono veduti spuntare nella strada, tutta la gente che c'era andò verso di loro e in pochi momenti n'accorse da ogni parte, camminando loro ai fianchi chi poteva e gli altri dietro alla rinfusa. Il curato badava a dire: «Via, indietro, ritiratevi, ma Federico gli diceva: «Lasciateli fare». E andava avanti, ora alzando la mano a benedire la gente, ora abbassandola ad accarezzare i ragazzi che gli venivano tra i piedi. Così arrivarono alla casa e ci entrarono. La folla rimase ammontata al di fuori. Ma nella folla si trovava anche il sarto, il quale era andato dietro come gli altri, con gli occhi fissi e con la bocca aperta, non sapendo dove si riuscirebbe. Quando vide quel dove inaspettato, si fece far largo, pensate con che strepito, gridando e rigridando: «Lasciate passare chi ha da passare!» ed entrò. Agnese e Lucia sentirono un ronzio crescente nella strada. Mentre pensavano cosa potesse essere, videro l'uscio spalancarsi e comparire il porporato col parroco. «È quella?» domandò il primo al secondo. E a un cenno affermativo andò verso Lucia, che era rimasta lì con la madre, tutte e due immobili e mute dalla sorpresa e dalla vergogna. Ma il tono di quella voce, l'aspetto, il contegno e soprattutto le parole di Federico l'ebbero subito rianimate. «Povera giovine», cominciò, «Dio ha permesso che foste messa a una gran prova, ma v'ha anche fatto vedere che non aveva levato l'occhio da voi, che non v'aveva dimenticata. Vi ha rimessa in salvo e si è servito di voi per una grande opera, per fare una gran misericordia a uno e per sollevar molti nello stesso tempo». Qui comparve nella stanza la padrona, la quale, al rumore, si era affacciata anch'essa alla finestra e, avendo veduto chi le entrava in casa, aveva sceso le scale di corsa dopo essersi raccomodata alla meglio e quasi nello stesso tempo entrò il sarto da un altro uscio. Vedendo avviato il discorso, andarono a riunirsi in un canto, dove rimasero con gran rispetto. Il cardinale, salutatili cortesemente, continuò a parlare con le donne, mescolando ai conforti qualche domanda per vedere se nelle risposte potesse trovare qualche congiuntura di far del bene a chi aveva tanto patito. Bisognerebbe che tutti i preti fossero come Vossignoria, che tenessero un po' dalla parte dei poveri e non aiutassero a metterli in imbroglio per cavarsene loro, disse Agnese, animata dal contegno così familiare e amorevole di Federigo. E stizzita dal pensare che il signor Don Abbondio, dopo aver sacrificato gli altri, pretendesse poi anche di impedire loro un piccolo sfogo, un lamento con chi era al di sopra di lui, quando, per un caso raro, ne era venuta l'occasione. Dite pure tutto quel che pensate, disse il cardinale, parlate liberamente. Voglio dire che se il nostro signor curato avesse fatto il suo dovere, la cosa non sarebbe andata così. Ma facendole il cardinale nuove istanze perché si spiegasse meglio, quella cominciò a trovarsi impicciata a dover raccontare una storia nella quale aveva anch'essa una parte che non si curava di far sapere, specialmente a un tal personaggio. Trovò però il verso d'accomodarla con un piccolo stralcio. Raccontò del matrimonio concertato, del rifiuto di Don Abbondio, non lasciò fuori il pretesto dei superiori che lui aveva messo in campo, Agnese. E saltò all'attentato di Don Rodrigo e come, essendo stati avvertiti, avevano potuto scappare. Ma sì, soggiunse e concluse, scappare per inciamparci di nuovo. Se invece il signor curato ci avesse detto sinceramente la cosa e avesse subito maritati i miei poveri giovani, noi ce ne andavamo via subito, tutti insieme, di nascosto, lontano, in luogo che neanche l'aria non avrebbe saputo. Così si è perduto tempo ed è nato quel che è nato. Il signor curato mi renderà conto di questo fatto, disse il cardinale. No, signore, no, no, signore, disse subito Agnese. Non ho parlato per questo, non lo gridi, perché già quel che è stato e poi non serve a nulla. Non l'ho fatto così. Tornando il caso, farebbe lo stesso. Ma Lucia, non contenta di quella maniera di raccontare la storia, soggiunse: Anche noi abbiamo fatto del male. Si vede che non era la volontà del signore che la cosa potesse, dovesse riuscire. Che male avete potuto far voi, povera giovine, disse Federigo. Lucia, malgrado gli occhiacci che la madre cercava di farle alla sfuggita, raccontò la storia del tentativo fatto in casa di Don Abbondio e concluse dicendo: Abbiamo fatto male e Dio ci ha castigati. Prendete dalla sua mano i patimenti che avete sofferti e state di buon animo, disse Federigo, perché chi avrà ragione di rallegrarsi e di sperare se non chi ha patito e pensa ad accusar se medesimo? Domandò allora dove fosse il promesso sposo e sentendo da Agnese, Lucia stava zitta con la testa e gli occhi bassi, che era scappato dal suo paese, ne provò e ne mostrò maraviglia e dispiacere e volle sapere il perché. Agnese raccontò alla meglio tutto quel poco che sapeva della storia di Renzo. Ho sentito parlare di questo giovine, disse il cardinale, ma come mai uno che si trovò involto in affari di quella sorte poteva essere intrattato di matrimonio con una ragazza così? Era un giovine da bene, disse Lucia, facendosi il viso rosso, ma con voce sicura. Era un giovine quieto, fin troppo, soggiunse Agnese. E questo lo può domandare a chi si sia, anche al signor curato. Chissà che imbroglio avranno fatto laggiù, che cabale. I poveri ci vuol poco a farli comparir birboni. È vero, purtroppo, disse il cardinale. Mi informerò di lui senza dubbio. E fatosi dire nome e cognome del giovine, ne prese l'appunto su un libriccino di memoria. Aggiunse poi che contava di portarsi al loro paese tra pochi giorni, che allora Lucia potrebbe venir là senza timore, e che intanto penserebbe lui a provvederla ad un luogo dove potesse essere al sicuro finché ogni cosa fosse accomodata per il meglio. Si voltò quindi ai padroni di casa, che vennero subito avanti. Rinnovò i ringraziamenti che aveva fatti fare dal curato e domandò se sarebbero stati contenti di ricoverare per quei pochi giorni le ospiti che Dio aveva loro mandato. Oh sì, signore, rispose la donna con un tono di voce e con un viso che esprimeva molto più di quell'asciutta risposta, strozzata dalla vergogna. Ma il marito, messo in orgasmo dalla presenza di un tale interrogatore, dal desiderio di farsi onore in un'occasione di tanta importanza, studiava ansiosamente qualche bella risposta. Raggrinzò la fronte, torse gli occhi in traverso, strinse le labbra, tese a tutta forza l'arco dell'intelletto, cercò, frugò, sentì di dentro un cozzo di idee monche e di mezze parole, ma il momento stringeva. Il cardinale accennava già ad aver interpretato il silenzio e il pover'uomo aprì la bocca e disse: Si figuri! Altro non gli volle venire. cosa di cui non solo rimase avvilito sul momento, ma sempre poi quella rimembranza importuna gli guastava la compiacenza del grande onore ricevuto. E quante volte, tornandoci sopra e rimettendosi col pensiero in quella circostanza, gli venivano in mente, quasi per dispetto, parole che tutte sarebbero state meglio di quell'insulso, si figuri. Ma, come dice un antico proverbio, del senno di poi ne son piene le fosse. Il cardinale partì dicendo: la benedizione del Signore sia sopra questa casa. Domandò poi la sera al curato come si sarebbe potuto in modo convenevole ricompensare quell'uomo, che non doveva essere ricco, dell'ospitalità costosa, specialmente in quei tempi. Il curato rispose che, per verità, né i guadagni della professione né le rendite di certi campicelli, che il buon sarto aveva del suo, non sarebbero bastate in quell'annata a metterlo in stato d'essere liberale con gli altri, ma che, avendo fatto degli avanzi negli anni addietro, si trovava dei più agiati del contorno e poteva fare qualche spesa di più, senza dissesto, come certo faceva questa volentieri, e che del rimanente non ci sarebbe stato verso di fargli accettare nessuna ricompensa. Avrà probabilmente, disse il cardinale, crediti con gente che non può pagare. Pensi, monsignor illustrissimo, questa povera gente paga con quel che le avanza della raccolta. L'anno scorso non avanzò nulla. In questo tutti rimangono indietro del necessario. Ebbene, disse Federigo, prendo io sopra di me tutti quei debiti e voi mi farete il piacere d'aver da lui la nota delle partite e di saldarle. Sarà una somma ragionevole. Tanto meglio, e avrete purtroppo di quelli ancor più bisognosi che non hanno debiti perché non trovano credenza. Purtroppo, si fa quel che si può, ma come arrivare a tutto in tempi di questa sorte? Fate che lui li vesta a mio conto e pagatelo bene. Veramente, in quest'anno mi hanno rubato tutto ciò che non va in pane, ma questo è un caso particolare. Non vogliamo però chiudere la storia di quella giornata senza raccontar brevemente come la terminasse l'innominato. Questa volta la nuova della sua conversione l'aveva preceduto nella valle. Vi si era subito sparsa e aveva messo per tutto uno sbalordimento, un'ansietà, un cruccio, un sussurro. Ai primi bravi o servitori, era tutt'uno, che vide, accennò che lo seguissero, e così di mano in mano. Tutti venivano dietro con una sospensione nuova e con la soggezione solita, finché con un seguito sempre crescente arrivò al castello. Accennò a quelli che si trovavano sulla porta che gli venissero dietro con gli altri. Entrò nel primo cortile, andò verso il mezzo e lì, essendo ancora a cavallo, mise un suo grido tonante. Era il segno usato al quale accorrevano tutti quei suoi che l'avessero sentito. In un momento, quelli che erano sparsi per il castello vennero dietro alla voce e s'univano ai già radunati, guardando tutti il padrone. Andate ad aspettarmi nella sala grande, disse loro, e dall'alto della sua cavalcatura li stava a veder partire. Ne scese poi, la menò lui stesso alla stalla e andò dove era aspettato. Al suo apparire cessò subito un gran bisbiglio che c'era. Tutti si ristrinsero da una parte, lasciando vuoto per lui un grande spazio della sala. Potevano essere una trentina. L'innominato alzò la mano, come per mantenere quel silenzio improvviso, alzò la testa, che passava tutte quelle della brigata, e disse: «Ascoltate tutti, e nessuno parli se non è interrogato. Figliuoli, la strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che io voglia farvi, io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti, ma sentite ciò che vi ho da dire. Dio misericordioso mi ha chiamato a mutar vita e io la muterò. L'ho già mutata. Così faccia con tutti voi. Sappiate dunque e tenete per fermo che sono risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua santa legge. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me. Voi mi intendete? Anzi, vi comando di non far nulla di ciò che vi era comandato. E tenete per fermo ugualmente che nessuno, da qui avanti, potrà far del male con la mia protezione al mio servizio. Chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliuolo, e mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollar l'ultimo di voi con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa. Chi non vuole, gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario e un regalo di più. Potrà andarsene, ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte. Pensateci questa notte. Domattina vi chiamerò ad uno a darmi la risposta. E allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi, ognuno al suo posto. Ed io, che ha usato con me tanta misericordia, vi mandi il buon pensiero. Qui finì e tutto rimase in silenzio. Per quanto vari e tumultuosi fossero i pensieri che ribollivano in quei cervellacci, non ne apparve di fuori nessun segno. Erano avvezzi a prendere la voce del loro Signore come la manifestazione di una volontà con la quale non c'era da ripetere. E quella voce, annunziando che la volontà era mutata, non dava punto indizio che fosse indebolita. A nessuno di loro passò neppur per la mente che, per esser lui convertito, si potesse prendergli il sopravvento, rispondergli come a un altro uomo. Vedevano in lui un santo, ma uno di quei santi che si dipingono con la testa alta e con la spada in pugno. Oltre il timore, avevano anche per lui, principalmente quelli che erano nati sul suo, ed erano una gran parte, un'affezione come due uomini ligi. Avevano poi tutti una benevolenza d'ammirazione e alla sua presenza sentivano una specie di quella, dirò pur così, verecondia che anche gli animi più zotici e più petulanti provano davanti a una superiorità che hanno già riconosciuta. Le cose poi che allora avevano sentite da quella bocca erano bensì odiose ai loro orecchi, ma non false, né affatto estranee ai loro intelletti. Se mille volte se ne erano fatti beffe, non era già perché non le credessero, ma per prevenirle con le beffe la paura che gliene sarebbe venuta a pensarci sul serio. E ora, a vedere l'effetto di quella paura in un animo come quello del loro padrone, chi più chi meno, non ce ne fu uno che non gli se ne attaccasse almeno per qualche tempo. S'aggiunga a tutto ciò che quelli tra loro che, trovandosi la mattina fuori della valle, avevano risaputa per primi la gran nuova, avevano insieme veduto e avevano anche riferito la gioia, la baldanza della popolazione, l'amore e la venerazione per l'innominato che erano entrati in luogo dell'antico odio e dell'antico terrore. Di maniera che nell'uomo che avevano sempre riguardato, per dir così, di basso in alto, anche quando loro medesimi erano in gran parte la sua forza, vedevano ora la maraviglia, l'idolo d'una moltitudine, lo vedevano al di sopra degli altri, ben diversamente di prima, ma non meno, sempre fuori della schiera comune, sempre capo. Stavano adunque sbalorditi, incerti l'uno dell'altro e ognuno di sé. Chi si rodeva, chi faceva disegni del dove sarebbe andato a cercare ricovero e impiego, chi si esaminava se avrebbe potuto adattarsi a diventare galantuomo, chi anche, tocco da quelle parole, se ne sentiva una certa inclinazione, chi, senza risolver nulla, proponeva di prometter tutto a buon conto, di rimanere intanto a mangiare quel pane offerto così di buon cuore, e allora così scarso, ed acquistar tempo. Nessuno fiatò. E quando l'innominato, alla fine delle sue parole, alzò di nuovo quella mano imperiosa per accennar che se ne andassero, quatti quatti, come un branco di pecore, tutti insieme se la batterono. Uscì anche lui dietro a loro. E piantatosi prima nel mezzo del cortile, stette a vedere al barlume come si sbrancassero e ognuno s'avviasse al suo posto. Salito poi a prendere una sua lanterna, girò di nuovo i cortili, i corridoi, le sale, visitò tutte le entrature e quando vide che era tutto quieto, andò finalmente a dormire. Sì, a dormire, perché aveva sonno. Affari intralciati e insieme urgenti, per quanto ne fosse sempre andato in cerca, non se n'era mai trovati addosso tanti in nessuna congiuntura come allora, eppure aveva sonno. I rimorsi che gliel'avevano levato la notte prima, nonché essere acquietati, mandavano anzi grida più alte, più severe, più assolute, eppure aveva sonno. L'ordine, la specie di governo stabilito là dentro, da lui in tanti anni, con tante cure, con un tanto singolare accoppiamento d'audacia e di perseveranza, ora l'aveva lui medesimo messo in forse, con poche parole. la dipendenza illimitata di quei suoi, quel loro essere disposti a tutto, quella fedeltà da masnadieri, sulla quale era avvezzo da tanto tempo a riposare, l'aveva ora smossa lui medesimo. I suoi mezzi li aveva fatti diventare un monte di imbrogli, si era messa la confusione e l'incertezza in casa. Eppure aveva sonno. Andò dunque in camera, s'accostò a quel letto in cui la notte avanti aveva trovate tante spine e vi si inginocchiò accanto con l'intenzione di pregare. Trovò infatti in un cantuccio riposto e profondo della mente le preghiere che era stato ammaestrato a recitar da bambino. Cominciò a recitarle e quelle parole, rimaste lì tanto tempo ravvolte insieme, venivano l'una dopo l'altra come sgomitolandosi. Provava in questo un misto di sentimenti indefinibile, una certa dolcezza in quel ritorno materiale all'abitudine dell'innocenza, un inasprimento di dolore al pensiero dell'abisso che aveva messo tra quel tempo e questo, un ardore d'arrivare con opere di espiazione a una coscienza nuova, a uno stato il più vicino all'innocenza, a cui non poteva tornare. Una riconoscenza, una fiducia in quella misericordia che lo poteva condurre a quello stato e che gli aveva già dati tanti segni di volerlo. Rizzatosi poi, andò a letto e s'addormentò immediatamente. Così terminò quella giornata, tanto celebre ancora quando scriveva il nostro anonimo, e ora, se non era lui, non se ne saprebbe nulla, almeno dei particolari. Giacché il Ripamonti e il Rivola, citati di sopra, non dicono se non che quel sì segnalato tiranno, dopo un abboccamento con Federigo, mutò mirabilmente vita e per sempre. E quanti sono quelli che hanno letto i libri di quei due? Meno ancora di quelli che leggeranno il nostro. E chissà se, nella valle stessa, chi avesse voglia di cercarla e l'abilità di trovarla, sarà rimasta qualche stracca e confusa tradizione del fatto. Sono nate tante cose da quel tempo in poi.